Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Metallo Italiano Podcast. Per questo episodio abbiamo un invitato, per cui si tratta di una intervista, e abbiamo con noi Francesco Basso, che è invitato come scrittore e ci parlerà del suo libro Lucio Fulci, Le origini dell'horror. È un libro che è stato pubblicato dalle edizioni Il Foglio. Ciao Francesco, come va?
Ciao, tutto bene, grazie dell'invito, grazie mille.
Grazie a te di essere qua con noi. Allora, prima di chiacchierare ti presento a chi ascolta questo podcast. Allora, Francesco Basso, tu nasci a Saremo nell'85, hai fatto il liceo classico e ti sei laureato in scienze dello spettacolo, magistrale in produzione multimediale con la tesi Lucio Fulci, le origini dell'horror. Per cui il libro di cui parliamo è la tua tesi di laurea, che è stata ritenuta talmente interessante e valida e una novità nell'ambito della critica letteraria dedicata a Lucio Fulci, che è stata quindi pubblicata, come dicevo, da questo editore, che è un editore toscano, dalle edizioni Il Foglio. Poi non ti sei fermato lì, sei giornalista pubblicista a partire negli anni 2000 e hai lavorato con Il Secolo XIX e con l'Eco della Riviera, che è era una rivista storica della provincia di Imperia con sede a Sanremo. Sei scrittore, hai scritto diversi libri, hai scritto anche di cucina, tra cui un libro che hai presentato più volte, ancora recentemente hai presentato, si chiama Horror Chef, e poi hai scritto anche un libro che ha già avuto due ristampe, Un vegano su Marte. Sei stato anche responsabile di un'antologia che si chiama Raccontare Imperia, e ci sono stati pubblicati due volumi, il primo e il secondo, in cui ho riunito praticamente una sessantina di autori della provincia, quindi sei curatore di questa collezione e anche autore, perché sei uno dei 60 autori che ha partecipato e che ha scritto un racconto dedicato o come ambientazione piuttosto alla provincia di Imperia. E poi, per il momento, se non sbaglio, la tua ultima fatica letteraria si chiama Caso Voronoff, tutta la verità sull'uomo scimmia, che è una ricostruzione della vita dello scienziato, per certi versi pazzo, che nella provincia di Imperia ha cercato di dare vita a una specie di ibrido uomo-scimmia, o che in ogni caso comunque si è dedicato a dei trapianti di elementi, cellule della scimmia sull'uomo. È giusto quello che ho detto o vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, giustissimo, sì.
Bene, allora, dicevo, Lucio Fulci, l'origine dell'horror, perché visto che il podcast parla di musica metal, soprattutto italiana, quindi tu sei italiano, e nella musica metal c'è un immaginario horror che è molto molto importante. Abbiamo vari tipi di immaginari, nel senso c'è un immaginario più barbaro, quindi con donne semivestite, barbari con la spada, eccetera, che è una prerogativa specialmente del metal, heavy metal a carattere epico, per cui posso pensare a gruppi come Manowar. Oppure c'è anche un immaginario molto di fantascienza, o un certo tipo di immaginario anche satanico. Ma una buona frangia di gruppi estremi, soprattutto death metal o thrash metal, hanno un immaginario che è prettamente legato alla musica horror. E esiste anche un gruppo che si chiama Fulci, per dire che questo immaginario è comunque molto attivo. Per cui volevo chiederti, il tuo libro Lucio Fulci, l'origine dell'horror, è un libro prima di tutto molto interessante, ma come mai ti è venuta l'idea di lavorare su Lucio Fulci, questo regista italiano che, se da un certo punto di vista è considerato culto, per esempio Quentin Tarantino ne parla spesso nelle interviste, ma nel mondo letterario accademico italiano spesso non se ne parla. Volevo chiederti, da dove nasce questa tua passione per Lucio Fulci e il suo cinema?
Grazie mille. E allora, la passione nasce, diciamo, casuale, perché avevo visto un suo film che mi folgorò totalmente, che in TV, E questo film è I Quattro dell'Apocalisse ed è un film che è classificato come western, però vedendolo effettivamente ha in sé dei generi totalmente, diciamo, quasi contrastanti, il western, cioè c'è molta violenza, crudeltà e c'è anche scene di droga, scene di cannibalismo. Quindi c'è qualcosa proprio che stravolge i canoni del western. E quando vidi questo film ne fui così colpito che volli trovare altri titoli per capire se effettivamente lui prendeva magari un genere e lo stravolgeva. Ed effettivamente è così, nel senso che magari quando faceva degli erotici o dei thriller o dei gialli, lui praticamente li infarciva di ultraviolenza, che è quella violenza che è un po' sciocca come nei film di Tarantino, nel senso Tarantino magari come in Hateful Eight o in Django Unchained, noi ci aspettiamo magari un western, però poi scatta quella molla, quella violenza estrema che ci fa un po' deragliare, cioè come se noi vedessimo un'altra cosa, quasi un film tra virgolette maledetto quasi.
Ho capito, ho capito. E quindi ti sei rifatto piano piano tutta la filmografia di Lucio Fulci per vedere
Esatto,
un
sì.
po' se ritrovavi quegli elementi negli altri film. Io ho visto che Fulci è stato regista di una marea di film interminabili, perché nella sua, come dire, cronologia, filmografia completa non li ho contati, ma a occhio e croce siamo almeno tra i 50 e i 60 film, se non di più, una cosa esagerata. Quindi altro West, partendo dai Quattro dell'Apocalisse, che era come un western, quindi ti sei visto anche Sella d'Argento, che
Sì.
però non è sullo stesso tipo, quindi c'è una sorta di evoluzione. Ma prima di andare nei dettagli, volevo riprendere per i nostri uditori, ascoltatori, una cosa, nel senso che Lucio Fulci ci sono tre periodi principalmente, e poi ti lascio la parola. Ci sono tre periodi, un primo periodo che è definito dalle commedie, per cui siamo a fine degli anni 50 fino al 66, e penso che chi è un po' più come dire, grandicello si ricorderà dei film che ha diretto con Franco e Ciccio. Quindi c'è questo primo periodo più come dire, legato alla commedia. Poi c'è un periodo chiamato Le origini dell'horror, che è il periodo di cui tu parli e di cui il tuo libro si interessa, che va dal 66 al 78. E poi c'è
Sì.
l'ultimo periodo, che è il periodo dell'horror, che va dal 79 fino a, quindi con Zombie 2, fino alla fine del suo lavoro con Le Porte del Silenzio del 91. E il tuo libro si incentra soprattutto agli anni dal 66 al 78, quindi questo secondo periodo noto come le origini dell'horror, e il tuo libro si analizza, si focalizza sulla cronologia della violenza, perché la tua analisi è un po' diversa da quello che si trova comunemente in libreria. Ce ne puoi parlare? Quindi, cos'è questo periodo per te e questa cronologia della violenza di cui parli per analizzare questo secondo periodo di Lucio Fulci?
Allora, la cronologia della violenza è quando, diciamo, è una sorta di anticipazione dell'horror. E come dicevi giustamente, l'ultimo film, diciamo, sperimentale è Sella d'Argento, quindi sarebbe l'ultimo film che analizzo in questa cronologia della violenza. E poi subito dopo Sella d'Argento e lui arriva all'horror, quindi il prossimo film è proprio Zombie 2, e con quello proprio si avvicina anche alle tematiche, diciamo, affrontate dal gruppo Fulci proprio, cioè queste atmosfere anche voodoo, esotiche, però fatte in chiave proprio estreme, zombesche. Invece nella cronologia della violenza, appunto, il primo film che analizzo è un film del 66 e si chiama Tempo di Massacro, sarebbe un western, però è un western che hanno definito i critici Artodiano. Perché anche in quel periodo si interessò di Tempo di Massacro Moravia, e Moravia fu lui a definire questo film un film della crudeltà, quindi un film artodiano, perché ci sono delle scene in cui Franco Nero, che era appena uscito con il film Django, Franco Nero è l'eroe, però a un certo punto viene preso a frustate, ma in modo estremo. Quindi viene proprio, tra virgolette, quasi disumanizzato dalla violenza. Allora mi sono accorto che in questo film, ad esempio, ma anche in altri, c'è un filo conduttore, perché ad esempio in Tempo di Massacro vediamo questa scena delle frustate, che la ritroviamo anche in un altro film che viene analizzato nel libro, che è Non si servizio un paperino.
Sì.
E in questo film una donna viene presa a catenate addirittura. E tutto questo preannuncia poi l'horror che sarà, proprio la bomba horror che sarà, perché poi nel periodo horror, in un film come Tu vivrai nel terrore l'aldilà, c'è
Sì.
un pittore proprio all'inizio della sequenza che viene preso anche lui a catenate in modo più crudele, però la violenza è sempre il filo conduttore perché è quello che lega un film all'altro, cioè un genere all'altro. Cioè i generi effettivamente sono diversi perché Tempo di Massacro è un western e Non si servizio un paperino è un giallo, però tutti e due, anche se il genere è diverso, sono legati da questa violenza davvero estrema, quasi insostenibile.
E quindi quello che dici tu, anche perché poi analizzi dei film che sono non giudicati, che sono un po' venduti, tra virgolette, come film per ragazzi, penso a Zana Bianca e il ritorno di Zana Bianca, ma che, come dici tu, giustamente, non sono tanto film per ragazzi perché c'è sempre questa violenza che è presente. Perché in Zana Bianca c'è un momento in cui il cane viene maltrattato, viene battuto, sembra ferito e poi si capisce solo in un secondo tempo che in realtà il cane sta bene, ma è solo del fango, della sporcizia che fa pensare che si sia fatto veramente male, che sia moribondo. Ma come dici tu nel libro, in realtà lo spettatore ha già visto, e, come dire, è
Sì.
in apprensione per il cane, la violenza lui l'ha vista e teme per la vita del cane, poi lo capisce dopo che in realtà non è così, ma tutta questa, come dire, questa violenza è già stata mostrata e quindi non è tanto un film per ragazzi quanto un film che in questo periodo va sempre in questa dinamica della violenza che in certo senso è mostrata. Ma questa violenza che è mostrata, di cui tu hai parlato citando anche Non si servizio un paperino, è una violenza fine a se stessa o vuole mostrare qualcosa, qualche sentimento o qualche, come dire, qualche giudizio morale. Cosa ci puoi dire di questa violenza che viene mostrata? È mostrata fine a se stessa o c'è qualcosa dietro, qualche messaggio che Fulci vuole far passare?
Allora, io ci sono a volte anche in rete o nei social, nei gruppi di cinema, ci sono a volte delle polemiche, nel senso che certi dicono che i film di Fulci effettivamente sono fini a se stessi, no? Diciamo chi è contro magari l'horror, invece altri tipo quei fan, dicono che effettivamente c'è un discorso morale, ad esempio questa donna che viene presa a catenate in Non si servizio un paperino rappresenterebbe la povertà, quindi l'arretratezza, e viene uccisa sotto, diciamo, un viadotto, e questo viadotto rappresenterebbe la modernità, e quindi c'è un po' questo contrasto. Io invece penso, nel senso che la violenza in Fulci non ha una morale, nel senso è fine a se stessa, ma perché? È fine a se stessa perché è una violenza artistica, nel senso è come se noi guardassimo un quadro di Caravaggio. Certi quadri di Caravaggio sono veramente estremi, nel senso ci sono decapitazioni, ci sono momenti di tormento allo stato puro, però sono tormenti artistici, cioè lui è uno di quei registi, come ad esempio Cronenberg, se vogliamo, che in certi punti, quando c'è il picco di violenza, è come se venissero aperte le porte della percezione a livello proprio emotivo. È come se il nostro cervello andasse in altri parti, in altri lidi. E c'è un esempio, c'è un regista che è più considerato per B-movie, ma ha fatto un film che è sconvolgente, che è Brian Yuzna. Lui ha fatto Society, Film Society. A un certo punto noi vediamo questa classe sociale, che in realtà è una classe demoniaca, una classe nobile, che se la prende con i poveracci. E prendendosela con i poveracci, li spolpa, li annienta, vediamo proprio i corpi martoriati, ma è una violenza così insostenibile che è come se ci aprisse proprio il cervello quasi, e quindi è una violenza emotiva, ma per certi versi artistica, cioè diversa dalla violenza di adesso, perché adesso col digitale, non dico che sia più facile la violenza, però è molto più estrema, ma forse meno artistica. All'epoca era più artistica perché si fondeva anche con la trama, era una violenza artistica ma anche narrativa, cioè era narrazione, cioè qualcosa che veniva mostrato ma che scioccava perché era anche una forma di narrazione della violenza.
Ho capito. Quindi da una parte una sorta di violenza quasi catartica, ma allo stesso modo una violenza che si mostra e che quindi noi possiamo prendere consapevolezza di questa violenza che viene mostrata e che
Esatto.
in un certo senso ha una durata anche, perché tu insisti parecchio sulla durata delle sequenze, di queste sequenze che sono volute. Quando adesso non mi ricordo il film, ma in uno dei film di cui parli c'è qualcuno che si fa incidere il petto. E il petto viene
Ah, sì.
sradicato e poi gli mettono la stella dello sceriffo dentro.
Sì.
E quindi insisti su questa, come dire, questa sequenza che non ci sono tagli, quasi in tempo reale viene mostrata questa violenza sulla persona. E poi anche in altre parti, giustamente, quando non si servizia un paperino, c'è questo episodio della donna che viene battuta ripetutamente, c'è cioè questa durata di nuovo e di questa insostenibilità della violenza che quindi diventa un linguaggio a se stesso.
Sì.
Ed è una novità perché tu fai un confronto tra questo modo di mostrare la violenza e fai un parallelo che quindi però per dire che lui fa un'altra cosa parlando di Dario Argento, dici c'è una certa differenza nel mostrare la violenza tra Dario Argento e Lucio Fulci, ce la puoi ricordare?
Ah, sì, allora, Fulci è uno dei primi a riprendere, come giustamente dicevi, la violenza in presa diretta, cioè senza stacchi. E ad esempio, di solito se vediamo un film dell'epoca, vediamo prima il coltello ripreso in primo piano e poi il coltello che è già nelle carni, diciamo. Invece lui è come se fosse digitale, ma ancora non lo è. Quindi è come se fosse sempre una sfida a rendere reale la scena e cercando sempre degli artifici sempre più complessi per l'epoca. Però lo fa in modo impeccabile, c'è una scena in Tu vivrai nella città dei morti viventi, dove addirittura un uomo viene trapanato, gli trapano la testa e non ci sono stacchi. Quindi sembra quasi che venga trapanato sul serio. Mentre Dario Argento, lui è molto più, tra virgolette, americano, nel senso che un po' alla Brian De Palma, anche se Brian De Palma, come dichiara lui stesso, prende molto in certi punti da Argento in alcuni film, per il fattore di montaggio, cioè Dario Argento mostra la violenza, ma è più a montaggio, è più adrenalinica. Tant'è che quando Fulci cerca di ricopiarlo, Fulci sbaglia, a mio parere, nel senso c'è una sequenza di la lucertola con la pelle di donna di Fulci che sembra che riprenda come movimenti e come anche analogia narrativa riprenda L'uccello dalle piume di cristallo, perché c'è una scena dove c'è il killer che cerca di entrare, di sfondare la porta e uccidere la donna. Mentre nella lucertola di Fulci c'è quasi la stessa scena, ma ci mette di tutto: ci mette i pipistrelli, ci mette i passi, ci mette un po' di adrenalina. Però Fulci, secondo me, è più non suspense come Argento, quindi Argento è anche della scuola un po' di Hitchcock, anche di Mario Bava, diciamo. E Fulci è più espositivo, cioè è più violento sotto il profilo di modernità, cioè c'è una modernità della violenza. Anche in Dario Argento, Dario Argento è molto violento, in certe sequenze anche lui è molto estremo. Però Fulci te la mostra in un profilo proprio artistico, cioè quasi, come dicevi giustamente tu, catartico. Quindi forse è meno montaggio come Argento, ma è più catartico in certi punti.
Bene, e poi non lo sapevo, ma è interessante anche il capitolo che fai sulla la Pretora, perché non sapevo, un film con Edwige Fenech, che è un doppio ruolo, quindi un ruolo di donna incorruttibile, quindi un magistrato, e ha una sorella gemella che in realtà è tutto l'opposto perché è una donna più libertina. È un film un po' atipico comunque nella filmografia di Fulci e se vuoi di parlarne perché a me è un po' colpito, ecco, nel tuo libro si vede questa unità della violenza nei vari film, che siano gialli, western o anche storici, perché penso a un film storico come la Cenci,
Sì.
quindi. Però ecco, come dire, Beatrice Cenci, questa parte storica la vedo, ma nel film con la fene c'è la pretora, questa violenza un po' più strana. Ci vuoi dire qualche parola su questo film che un po' mi sembra comunque atipico nella filmografia di Fulci?
Sì, allora effettivamente è come se fosse è un erotismo malsano, nel senso che Fulci è un periodo in cui lui è un po' fissato col doppio, nel senso che ad esempio, in una sull'altra, che riprende anche un po' Hitchcock, e anche in altri, lui gioca molto sul fatto che il personaggio ha due facce e anche sul fatto del finale aperto. Quindi non sai se il protagonista si salverà alla fine o verrà ucciso. Questo nei gialli del periodo. Nella Pretora riprende il doppio, nel senso che nella Pretora Fennec si sdoppia proprio, sono due gemelle, quindi c'è una gemella tra virgolette brava, nel senso più pudica, più diciamo rispettosa della società se vogliamo, mentre invece c'è l'altra gemella che è più dissoluta, è più libertina e quindi si scambiano i ruoli, nel senso la sorella più libertina diventa lei la pretora e inizia diciamo, a ricattare le persone con cui entra in contatto, quindi magari i colleghi di lavoro, ed è malsano perché noi lo percepiamo anche un po' dalle inquadrature, cioè il modo di girare è quasi da thriller, nel senso ci mette sempre un po' sul chi va là, nel senso che cosa sta succedendo, cioè riusciamo a capire, nonostante sia un film erotico, e anche in questo caso lui è sempre eccessivo perché e sveste sempre maggiormente la Fennec, quindi se gli altri la svestivano in un modo, qui è proprio totalmente denudata, è proprio mostrata all'ennesima potenza. Forse si tratta di uno dei primi nudi completi proprio nella cinematografia italiana. Però è un periodo malsano perché è un periodo in cui lui gira prima dell'apertura Dracula in Brianza. Quindi anche qui c'è un erotico, però si avvicina a Dracula, cioè la figura del vampiro. E nella pretora che subito dopo è un tema fiabesco, perché a volte la pretora, la gemella libertina, si traveste da Biancaneve con i nani, sembra un qualcosa di favolistico, però è malsano perché ci fa vedere questo scambio di ruoli in una maniera un po' atipica, appunto malsana, perché noi non riusciamo a capire bene dove c'è realmente la pretora e dove c'è realmente la libertina, cioè c'è sempre qualcosa di morboso. Lui quando parla di erotismo parla spesso di morbosità, tant'è che la pretora sembra annunciare un film horror erotico che sarà poi Il fantasma di Sodoma, che lo farà poi più avanti in tarda età, però cioè in tarda età artistica, diciamo. E però già lì parla di questo erotismo che poi sarà, questo erotismo malsano che poi sarà nei suoi precedenti film. Quindi è sempre un po' strano questo clima, anche in film, diciamo, tra virgolette, insospettabili, come giustamente dicevi in Zanna Bianca e Ritorno di Zanna Bianca, quindi diciamo un pubblico per ragazzi. Qui doveva essere un pubblico solo per fan dell'erotismo, però troviamo sempre delle cose un po' strane, un po' tra virgolette fulciane, ecco, che fanno capire che è sempre lui.
Sì, che riconosci
Cioè lui,
anche.
esatto, sì.
Ok, senti, prima di lasciarci volevo chiederti ancora se potevi parlarci di Beatrice Cenci, perché è un film storico, ma se la storia è molto semplice, nel senso che lei praticamente fa uccidere suo padre e poi questo assassino viene scoperto e i responsabili vengono tutti giustiziati prima giudicati, poi giustiziati, quindi la trama è molto molto semplice. Però la cosa interessante di cui volevo che potessi parlare un po' tu ai nostri ascoltatori è soprattutto il montaggio. Un montaggio fatto di flashback, flash forward, con una costruzione molto atipica e innovativa che praticamente viene ripresa in parecchi film da Quentin Tarantino. Hai voglia di dirci qualcosa su questo?
Sì, effettivamente è qualcosa di moderno, perché lui parte da... praticamente c'è un uomo che sta venendo, viene torturato. Quest'uomo che viene torturato ricorda un po' in flashback che cosa è successo. Quindi Beatrice Cenci che uccide il padre. Però questo uomo che sta per essere torturato, viene torturato, a sua volta è un altro racconto, cioè una storia nella storia, ed è tutto effettivamente in flashback, flash forward. Quindi c'è un montaggio che per l'epoca è davvero molto moderno e che prelude proprio Tarantino, diciamo quel Tarantino in Pulp Fiction, non così estremo, perché effettivamente Pulp Fiction è qualcosa di estremo e poi ha gettato le basi poi per i film a venire. Però diciamo che l'ha anticipato Fulci, l'ha anticipato perché... quelli dell'epoca, i critici, non se ne sono molto accorti di questo passaggio, tant'è che certi critici in realtà non sono neanche andati al cinema perché hanno detto: ma tanto Fulci è regista di Franco e Ciccio, cosa vuoi che parli di un film storico? Mentre in realtà questo film storico anticipa anche la violenza, perché c'è la scena del padre, la Beatrice pianta proprio un chiodo nell'occhio del padre. E questa violenza dell'occhio poi ritornerà in Fulci, perché nella scena di Zombie 2 c'è proprio una scena lunga dove questa donna piano piano si avvicina a uno stipite della porta, uno stipite diciamo rotto, e questo legno gli conficca totalmente l'occhio e ci mette quasi un minuto e mezzo. C'è una scena di una violenza insostenibile, però questa scena si collega alla scena di Beatrice Cenci, quindi è un film molto importante per Fulci, è un film artaudiano in tutti i sensi, perché anche Artaud fece uno spettacolo teatrale dal titolo proprio Cenci, su Beatrice Cenci, e Tarantino gli sarà debitore perché avevo notato in Django Unchained c'è una scena in cui un uomo scappa e viene... aggredito dai cani, viene mangiato dai cani. Questa sequenza di questo uomo che scappa si ritrova in Tempo di Massacro in una parte, cioè troviamo un cane che proprio azzanna, però lo troviamo all'ennesima potenza in Beatrice Cenci, perché c'è proprio una scena in cui un uomo cerca di fuggire, cerca di saltare il muro, di scavalcare un muro, ma viene divorato totalmente dai cani in una situazione rupestre, cioè ci troviamo in un bosco, in una natura selvaggia. E la scena è proprio veramente simile a Django Unchained di Tarantino. Quindi Beatrice Cenci, che sembrerebbe un film storico, quasi un film non diciamo inoffensivo, ma era inoffensivo per l'epoca, in realtà i critici, possiamo dire, non ci avevano visto lungo, perché in realtà è un film molto innovativo, sia per il fattore visivo, sia appunto per il fattore del montaggio. Proprio è qualcosa... E lui ci teneva molto a questo film, infatti gli era davvero dispiaciuto che non fosse stato compreso.
E arrivo all'ultima domanda, quindi giustamente ne approfitto, perché l'ultima domanda che avevo in testa è: perché secondo te, anche se non so se ci sia una spiegazione, ma perché spesso artisti molto validi italiani non vengono riconosciuti in Italia, ma vengono riconosciuti o dopo o comunque in altre parti del mondo? Perché Fulci è molto conosciuto anche in Francia, per esempio, credo sia stato il primo paese che ha apprezzato l'opera di Fulci, così come in Germania, così come in altri paesi, fino ad arrivare a Quentin Tarantino, che finalmente ne parla nelle sue interviste, ma anche se non avesse parlato nelle sue interviste, in certi film, come dire, uno che ha un po' di occhio, un po' di conoscenza, avrebbe comunque riconosciuto una certa ispirazione che derivava da Lucio Fulci. Per cui secondo te, perché, se c'è una spiegazione, non lo so, ma perché l'Italia fa un po' fatica a riconoscere degli artisti che possono renderla fiera, possono partecipare a una, come dire, a una fierezza italica, ecco, perché l'Italia fa fatica a riconoscere queste persone?
Forse perché all'epoca, adesso non so se le cose sono tanto diverse, perché ad esempio nella scrittura, se uno scrive di fantascienza, successo in Italia, di solito se ha il cognome americano, diciamo, il più delle volte. Adesso sta un po' cambiando, perché anche nel fantasy c'è la Troisi che è italiana e sta avendo successo, quindi dipende. Però all'epoca forse è perché l'Italia voleva sempre una specie di comfort zone, nel senso quello che era, tra virgolette, diverso era un po' temuto. Cioè, chi ha sofferto un po' come Fulci in parte era un po' Mario Bava, nel senso Mario Bava di Sanremo, lui era andato via, era andato a Roma, è stato un innovatore anche lui, amico di Fulci, e in America è amatissimo, nel senso in Italia è stato poi riscoperto piano piano, ha avuto alcuni picchi in Italia, però poco, nel senso. Mentre all'estero è proprio amatissimo da Tim Burton, da Scorsese, hanno fatto proprio dei libri americani grandissimi, quasi enciclopedici. E non ho, e, è lui che ha ideato alcune scene di Venerdì 13, che Venerdì 13 poi sembra che se ne sia appropriato, cioè il filone di Jason. E il fatto è che forse alcuni registi, essendo magari innovativi, c'è un po' di timore. Ma è strano perché forse dipende anche da come iniziano, cioè se un regista magari parla di violenza, però magari prima di affermarsi, forse all'epoca era un rischio, nel senso uno che è innovatore ma è stato riconosciuto subito, diciamo, è Fellini. E Fellini c'è da dire che anche lui ha fatto un horror, un cortometraggio, Toby Dammit. Che è un horror felliniano, no, diciamo, però effettivamente se lui forse avesse iniziato con quello, magari forse anche Fellini non avrebbe avuto successo. Cioè dipende un po' anche dalla sensibilità dell'epoca. Può darsi che abbia fatto troppo paura alle persone contemporanee, nel senso i critici, beh, i critici diciamo l'avevano un po' aspramente criticato per Franco e Ciccio, però anche lì molti hanno avuto successo, nel senso parliamo di Steno, il papà di Vanzina, comunque ha fatto moltissimi film con Totò, anche Fulci ha fatto dei film con Totò, cioè Fulci ha fatto i Musicarelli, cioè ci sono anche altri, magari altri registi che hanno fatto i film con Franco e Ciccio, però non sono stati così denigrati. C'è chi dice che forse era anche una questione politica. Perché lui era proprio, lui diciamo tra virgolette se ne fregava un po' della politica e si dice che magari fosse comunista, ma che non seguiva neanche l'idea dei comunisti, era contro i comunisti, era contro tutti, cioè diciamo lui era uno che andava per i fatti suoi, cioè andava, non stava a guardare tanto diciamo i salotti, queste cose qua. Era uno molto, molto, che infatti anche a livello registico di Dario Argento nel periodo, noi guardiamo film di Dario Argento e veniva molto, tra virgolette, copiato, imitato, nel senso è uscito, non si inizia, scusa, è uscito L'uccello con le piume di cristallo, allora molti hanno imitato, diciamo, il suo filone giallo, no? Fulci effettivamente non ha avuto imitatori perché era un qualcosa di inimitabile, perché era qualcosa di unico. E quindi questa sua unicità purtroppo l'ha pagata perché non è stata capita. E era troppo avanti per l'Italia, mentre magari l'America, anche la Francia, perché la Francia era già definito poeta della crudeltà proprio, anche in vita, cioè l'avevano capito. Lui in Italia è stato un po' non capito.
Bene. Senti, ti ringrazio di questa chiacchierata. Se vuoi salutare, non so, i nostri ascoltatori del podcast.
Grazie mille Cristiano e grazie davvero tanto agli ascoltatori, viva il metallo e viva il metallo horror. Quindi davvero buon ascolto e buona prosecuzione a tutti voi. Davvero grazie mille, grazie.
Grazie a te. Allora, questo episodio è quasi finito. Metallo Italiano Podcast vi dà appuntamento per un prossimo episodio. Nella descrizione di questo episodio del podcast troverete tutti i link per andare a trovare e comprare il libro di Francesco Basso, Lucio Fulci, Le origini dell'horror. Troverete anche un link per vedere cosa fa Francesco Basso, i libri che ha scritto e così via, quindi troverete un link del suo sito. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento a una prossima puntata di Metallo Italiano Podcast e vi ricordo da qui alla prossima volta cercate di ascoltare solo e sempre buona musica. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.